Regata russa naturalmente significa tante cose perché chiaramente ci sono un sacco di sommovimenti politici in questo periodo in quella zona, per cui dire Russia, dire più che altro, secondo me, a livello musicale è dire un atteggiamento che è molto particolare perché la condizione culturale russa ha fatto sì che praticamente fossero saltati completamente una ottantina di anni di musica, perché chiaramente all'inizio del Novecento c'è stata la grande rivoluzione d'ottobre, ovviamente con uno sviluppo culturale immenso e una formulazione di linguaggi che allora erano d'avanguardia estremamente feconda e diversificata. Con lo stalinismo c'è stato un blocco e questo continuo monito al cosiddetto realismo socialista che chiaramente ha bloccato tutta quanta la ricerca e quindi da qualche anno a questa parte si sta riparlando di una possibile avanguardia musicale che paradossalmente è stata proprio preparata dalla minimal music e poi diremo perché. E quindi praticamente è come se tutte queste ricerche fossero state congelate per una ottantina d'anni e fossero riprese adesso. Di conseguenza, paradossalmente, è come se loro si trovassero ad affrontare i problemi che erano i problemi a livello musicale di Mahler. E lo dicono chiaramente con dei risultati abbastanza sconvolgenti, devo dire la verità, perché sembrano un po' dei mammut, dei dinosauri che vengono scongelati e tirano fuori il loro barrito, il loro ruggito, ecco. E questa musica che viene dalla Russia fa lo stesso effetto, al contrario però viene ascoltata in una maniera decisamente più ottimistica, decisamente più favorevole da tutti quanti gli appassionati di musica del mondo e c'è una penetrazione molto, molto forte da parte della musica russa nel mondo intero. Direi di passare subito a qualche ascolto per dare un'idea. Ecco, per esempio, io potrei far ascoltare qualche cosa di Schnitt, che mi sembra che sia un musicista che è proprio uno di questi autori di cerniera, anzi, tra l'altro, lui parla di se stesso proprio come di un musicista eclettico. Naturalmente, eclettismo che non può essere rintracciato in un solo brano. Spero che siamo fortunati qua a far arrivare qualche cosa di questo luogo vuoto che è il centro sonoro della musica di Schnitt, perché lui non è da nessuna parte e ha fatto di tutto nella sua attività. E quindi, niente, proviamo un attimo a diffondere per web qualche nota di Schnitt. Io sono Paolo Aita. Di nuovo, buon ascolto. Thank you. Vorrei continuare a dire qualche cosa sulla situazione culturale che si è venuta a creare con il minimalismo e che ha proprio determinato la possibilità di diffusione, di nascita e di conoscenza di questo fenomeno che è la musica contemporanea russa. E allora, innanzitutto direi che il primo compositore che è arrivato in Occidente sia stato Arve Part. È il primo disco di Arve Part, che si intitola Tabula Rasa, che è del 1984 ed è stato pubblicato da Manfred Eicher. Manfred Eicher è il direttore della ECM, Edition of Contemporary Music. Si parla di una musica, di una dimensione sonora estremamente essenzializzata. Anche le tecniche di registrazione di Manfred Eicher sono speciali, perché lui produce nella maggior parte dei casi dischi con pochi strumenti. E in ogni caso, che cosa succede? Succede che attraverso il minimalismo, attraverso la minimal music americana, che si avvicina come dire, agli archetipi del fatto sonoro, al suono in sé, noi abbiamo la realizzazione di uno spazio di interesse, di uno spazio di importanza legato esclusivamente all'attività dell'ascolto, legato all'ascolto che è fondamentale, è stato fondamentale per la penetrazione della musica russa attuale e per una concentrazione completamente differente sulla musica, sul fatto musicale, che sembra ritornare di nuovo alla musica dell'Ottocento. Per questo motivo vorrei farvi ascoltare qualche minuto di un brano di Rabinovich, che sembra una cosa di Schubert, con queste scale meravigliose dove proprio il pianista ha la possibilità di solcare dalla prima all'ultima nota le note producibili da un pianoforte, sicché è esattamente un po' il pendant di La Monteyank, che si fermava a poche note ripetute con un pianoforte che bene o male veniva usato in maniera ritmica. Qua viene usato in una maniera tradizionale, esattamente come lo poteva usare, appunto, dicevo, Schubert o anche Beethoven, con dei risultati incredibili, specialmente se consideriamo che è un brano degli ultimi del Novecento, dei primi secoli del nuovo, o primi, dei primi anni del nuovo secolo. Rabinovich, appunto, questo brano per pianoforte. Bene, in realtà forse più che di Schubert per questo brano di Rabinovich occorreva parlare di Beethoven, probabilmente c'era proprio questa sospensione, questa nota singola contro cui viene aizzato tutto quanto un universo sonoro con accordi del pianoforte. In ogni caso, secondo me, la cosa importante è che si ha un atteggiamento diverso nei confronti del passato, perché chiaramente Rabinovich potrebbe scrivere tranquillamente musica contemporanea, l'ha fatto anche naturalmente, però sceglie di riprendere questo discorso con l'antico proprio perché vuole aprire delle possibilità diverse, degli spessori diversi che la musica a processo, come veniva fatta con gli elaboratori elettronici negli anni 60, ha lasciato parecchio a desiderare negli anni successivi e c'è stata la necessità di questo ritorno all'acustico. Continuo sempre con questa presentazione della recente musica russa, che non possiamo dire d'avanguardia assolutamente, anzi con un tono estremamente polemico, però sottolineo un'altra questione molto importante, come dicevo poc'anzi, che non è l'atteggiamento di ritorno al passato, quindi una dimensione di risparmio di ricerca, di risparmio di energia e quindi in ogni caso un atteggiamento moralmente condannabile, legato alla copia, alla ripetizione di soluzioni fatte da altri, ma è proprio un pensare il passato in una maniera passata, come però fosse da produrre ogni giorno. Un passato che viene scoperto nello stesso momento in cui si studia, viene capito nello stesso momento in cui viene scoperto, si può andare addirittura a periodi ben più lontani nella storia, non solo dall'Ottocento, bensì al Gregoriano o alla musica polifonica del Cinquecento. Questo naturalmente bisogna calarlo nella dimensione geografica della Russia, perché in Russia c'è la tradizione ortodossa che è estremamente viva, estremamente importante, e c'è un rapporto di dialogo con la parte spirituale della comunità, che è rappresentata appunto dal rito religioso, che è completamente differente dalla prospettiva americana e naturalmente europea. Uno degli autori nominati nel nostro invito, che è Valentin Silvestrov, ed è forse in ordine di tempo sicuramente il brano più recente, come dire, uno schiaffo all'idea di progresso in una maniera estremamente esplicita, estremamente palese, però altrettanto estremamente affascinante il risultato che siamo riusciti ad avere dal punto di vista musicale con Silvestro. Buon ascolto.
All right.
Buonasera, bentrovati in questo pomeriggio dopo una mattinata intensa che ci ha fatto conoscere un po' di cose russe che chiaramente hanno scarsa circolazione in Italia. Al contrario, quella che sta cominciando a circolare è la musica russa contemporanea per interesse di un produttore discografico, di un editore di cose musicali che si chiama Manfred Eicher. Manfred Eicher ed è il direttore di questa etichetta discografica che si chiama ECM, che ha cominciato con dei dischi di Keith Jarrett, ma ultimamente sta producendo una serie di CD, uno più interessante dell'altro, rivolgendosi appunto a questi compositori russi viventi, di cui già due sono arrivati alla notorietà internazionale e direi che possono essere tranquillamente Arvo Pärt e Gia Cancelli, mentre gli altri più nuovi, più recenti, di cui parlerò io, si stanno affacciando alla ribalta del mondo musicale, del mondo culturale mondiale. Ecco, questo mio intervento si basa proprio su questa idea di mondializzazione della musica. I musicisti, sebbene provenienti da situazioni culturali completamente differenti e da geografie altrettanto differenti, sono arrivati a delle soluzioni comuni. Direi che la musica contemporanea ha una data di inizio abbastanza precisa. La data di inizio è da stabilire, da situare al momento in cui si sente che le avanguardie e lo spirito delle avanguardie, cioè lo spirito di distruzione della forma e di distruzione della composizione, è arrivato a un punto di non ritorno. Noi abbiamo l'esperienza di tutta una serie di musicisti che veramente lavorano su brandelli musicali e su silenzio, che si stanno avvicinando, stanno spostando la soglia del dicibile e dunque la soglia del musicabile fino alle estreme possibilità, fino alle estreme conseguenze, fino al silenzio. Quindi musicisti come Rim, musicisti come Lachenmann, musicisti come Kurtag possono essere definiti come terminali per un atteggiamento che era l'atteggiamento delle avanguardie e che era l'atteggiamento che cominciava appunto all'inizio del Novecento. La musica americana, il minimalismo americano comincia da zero e c'è una generazione di musicisti che cominciano a fare musica in una maniera estremamente primitiva. Steve Reich, Philip Glass fanno musica soprattutto con le percussioni, hanno un'idea della musica di tipo pitagorico, fanno delle strutture estremamente semplici basate sulla ripetizione e naturalmente crescono e rifanno completamente il percorso della storia della musica europea. Io ho portato un campione di questa musica che è di Michael Nyman. Michael Nyman ha cominciato la sua attività come giornalista, infatti a lui si deve l'invenzione del termine minimalismo che applicò per la prima volta a degli articoli che ha scritto sugli artisti americani di Land Art. Naturalmente è esploso come musicista perché ha avuto un sacco di successo per le musiche che ha fatto per il film di Peter Greenaway e ha cominciato proprio in questa maniera come Philip Glass, come Reich, con queste strutture semplicissime di note o di suoni ripetuti in maniera percussiva. Naturalmente ha rifatto in questo modo tutta quanta la storia della musica europea, la storia della musica occidentale ed è arrivato praticamente a queste strutture grandi, a queste strutture retoricamente costituite. Ecco, di conseguenza il suo terzo disco è oramai un disco di musica non definibile perché assomiglia tanto a Vivaldi quanto al minimalismo. Proprio di questo tipo di gusto, di questo approccio alla composizione ho portato un CD che vorrei farvi sentire per qualche minuto. Thank you. Nella musica che abbiamo ascoltato non si nota, però ci sono tutta una serie di strumenti contemporanei, perché lui usa addirittura strumenti medievali, tipo la ribeca, eccetera, però li mette insieme al sassofono, li mette insieme al basso elettrico, per cui l'orchestra di Michael Nyman è uno spettacolo, perché c'è questo insieme di musica acustica e di musica elettronica che convivono insieme in una maniera molto ma molto particolare, molto ma molto raffinata. E anche, come abbiamo sentito da questo brevissimo brano, c'è questa struttura circolare che riprende un po' il round, no? Il round della musica del 5 del 600 inglese, sembra Purcell, e nello stesso tempo non è Purcell, perché sembra che ne so, Bach dei concerti brandenburghesi, e nello stesso tempo non è Bach dei concerti brandenburghesi. È un misto strano che ha la sua validità e la sua bellezza, direi, proprio perché cerca di unire antico e moderno. Naturalmente questo atteggiamento nei confronti della musica, della composizione, non è solo di Michael Nyman, come dicevo, ma è sviluppato anche, è noto anche in altre parti del mondo. Il secondo brano è un brano di un musicista italiano, Giovanni Sollima, che somiglia incredibilmente a questo brano che abbiamo sentito adesso di Nyman. Comincia il tutto con un'evocazione dei colori, quindi una vocazione di tipo letterario, con le associazioni che aveva stabilito il simbolismo alla fine dell'Ottocento, quindi il rainbow, no? Le voyelle, A rossa, U nera, eccetera, eccetera. Ecco, c'è questo discorso, anche nel testo si sentono, no? Giallo, rosso, si sente questo elenco dei colori, e subito dopo interviene una cellula ritmica che è estremamente simile a questa di Nyman, perché entrambe sono estremamente simili a Vivaldi. Se vogliamo sentire il secondo CD. Naturalmente in questa dimensione di ritorno e di ripresa di strutture musicali antiche non poteva mancare il Medioevo. Ci avviciniamo ancora una volta a un musicista inglese, in questo caso a Gavin Bryars, che anche lui ha una quantità di trascorsi incredibili, perché ha fatto di tutto, ha fatto anche jazz, ha fatto anche musica atonale, però una delle sue manifestazioni musicali, una delle sue ultime attività in campo musicale, appunto, è rivolta alla musica vocale. Musica vocale che Anche qua, con tanta perplessità da parte di chi ascolta, perché non si riesce veramente a situare storicamente questo gusto, questo tipo di composizioni, guarda al Medioevo. Io sinceramente sono molto contento di farvi sentire questo brano proprio qua a Todi, perché è una città medievale, la città di Jacopone, per cui c'è uno iato straordinario, no? Fra quello che troviamo all'esterno di questa struttura, all'esterno di questa sala di musica, e ciò che apparirà all'interno, creando una sorta di aura, di situazione, di dimensione senza tempo, perché appunto con la compresenza, di tutti i tempi, di tutti gli stili che oramai riescono ad attuare i media, è una cosa che è nota da 50 anni, insomma, già McLuhan ne parlava di queste cose, chiaramente, la scoperta dell'acqua calda. Però dicevo, è particolarmente, come dire, importante, particolarmente intenso sentire questa musica medievale fatta da un musicista vivente che respira la nostra stessa aria, prende la metropolitana con noi e l'aereo con noi e scrive in questa maniera strana, non situabile a livello temporale e mette in musica Petrarca, tra parentesi, il testo è proprio del canzoniere di Petrarca in una maniera che lascia abbastanza senza parole. Il disco è dell'anno scorso, quindi siamo all'interno della cosiddetta musica contemporanea, sempre di musica dei nostri giorni, però con un gusto veramente che lascio a voi giudicare. Naturalmente non posso far sentire tutti i brani perché arriveremo a delle lunghezze incredibili, però giusto per dare un'idea di ciò che, di cui sto parlando, insomma di ciò che sta avvenendo in campo musicale nei nostri giorni. Anzi, ringrazio proprio Ram con la sua attività proprio perché fa questi ponti fra culture differenti, mettendo il visivo e il sonoro insieme, mettendo delle cose che in genere sono separate e vanno ognuno per i fatti suoi. E direi che questo è un bellissimo incontro proprio per fare il punto della crescita della cultura contemporanea all'interno del mondo. Bene, a questo punto sono costretto a parlare un pochino di musica russa, giusto per fare i ponti, e vi prego di ricordare quest'ultimo brano perché c'è un collegamento con il prossimo che ascolteremo. Ecco, perché la musica russa è straordinariamente importante, straordinariamente contemporanea? Perché c'è stato un momento in cui all'interno della cultura russa c'è stata una grande crisi di identità, perché i modelli staliniani di cultura per il popolo, di arte per il popolo, di realismo, era quello di cui si parlava, o neorealismo, post-realismo, sono venuti meno e c'è stato bisogno di incontrare la cultura russa tout court, non antica o moderna o contemporanea o medievale, la cultura russa in quanto tale. In questa dimensione ci sono stati chiaramente però dei prodromi, dei musicisti, parlo volutamente di musica e mi fermo alla musica, che hanno anticipato questo atteggiamento. I due musicisti sono stati da una parte Stravinsky, e dall'altra parte Shostakovich. Perché? Stravinsky ha passato un sacco di tempo in Italia studiando Gesualdo, studiando Cimarosa, studiando proprio la melodia italiana e l'organizzazione melodica, l'inizio della melodia per come si costituisce come tale per l'Occidente, e ha studiato appunto questi musicisti del 5 e del 600, fino all'ultima parte di Stravinsky è tutta quanta mistica, ci cioè sono questi canti per San Marco, eccetera, sono una ripresa di Gesualdo da Venosa, quindi una frequentazione intensa della musica antica italiana. Al contrario, Shostakovich è rimasto sempre in Russia con i problemi enormi che conosciamo tutti di persecuzione da parte di Stalin, di chiusure, di mancanza di diffusione della sua musica, ma questo chiaramente si può rintracciare tranquillamente nelle varie sinfonie, no? Perché c'è la sinfonia numero 8, che è una sinfonia di tipo realista, c'è la sinfonia numero 15 e la 14, che sono delle sinfonie intimiste, l'ultima, la 14, è una sinfonia basata tutta quanta su lied e su poesie, anche di Rilke. La quindicesima invece è intitolata Sinfonia dei giocattoli, proprio perché lui rifà questi suoni della sua infanzia con le percussioni, quindi un atteggiamento estremamente romantico, estremamente soggettivista, anche all'interno di composizioni che sono chiaramente degli anni 60, poi morì chiaramente il nostro compositore. Ecco, questo atteggiamento comunque, dicevo, è un atteggiamento che circola fortemente nella cultura russa ed è impersonato, questo atteggiamento, da questo musicista di cui vi faccio sentire qualche minuto, che si chiama Silvestrov. Silvestrov parla di post-music, di post-ludium, cioè della musica che si sente quando la musica è finita. Io penso che tutti quanti avete l'esperienza di quel momento in cui l'orchestra smette di suonare e si sente ancora un eco degli strumenti, del suono che hanno prodotto gli strumenti. Ecco, lui, Silvestro, vorrebbe fare musica come si fa questa coda di suono da parte degli strumenti, di un qualche cosa che avviene dopo, di un qualche cosa che non riesce a rompere, a stravolgere il silenzio che dovrebbe essere ciò in cui viviamo. Quindi una musica estremamente concentrata, con grandi quantità di spiritualità, come sentiamo adesso, e naturalmente che si riaggancia alla musica, al brano di a cappella, di sola voce, che abbiamo sentito prima, proprio per far vedere che ormai queste esigenze pare che siano delle esigenze unitarie a livello mondiale. Come al solito sono spezzoni, chiaramente, perché i brani sono tutti di lunghezza, di gran lunga superiore. Questo per esempio è un CD che contiene tre o quattro cicli di canzoni unite tra di loro dai testi, che sono sia testi liturgici che testi laici. Come dicevo prima, della post music, ecco, un'altra parola che usa Silvestrov per definire la sua musica è meta music, ma non musica della musica, cioè musica al quadrato, bensì musica metaforica, cioè musica che parla di noi in una maniera traslata, in una condizione di estraneità culturale, che proprio racconta il dramma, no? Di questa nazione che non vuole riconoscere ciò che è proprio e si impone dei modelli del realismo, dei modelli di tipo anche europeo se vogliamo, però di un certo tipo di cultura vissuta a loro modo, tipo per esempio Lukács, insomma, interpretato alla maniera russa, e poi determina l'estetica di una nazione intera, di un continente intero, viste le dimensioni della Russia. Dunque, il primo musicista però a parlare apertamente di musica che non c'è, cioè di unione di musiche che tra di loro non si vogliono tanto bene, che non si sopportano tra di loro, proprio con un effetto di urto fortissimo, è stato Alfred Schnittke. Schnittke, come sappiamo, è un musicista che è scomparso da qualche anno, ha composto di tutto, dalla musica di film, da film al jazz, a composizioni di tutti i tipi, ma proprio lui vuole essere eclettico. Cioè, proprio la chiave della varietà fa parte della sua poetica, e tutte le composizioni di Schnittke, appunto, sono molto differenti l'una dall'altra. Naturalmente c'è tantissima musica citata, c'è tantissima cattiva musica. Proprio lui lo dice espressamente: ci sono dei brani che io ho scritto che sono pessimi, che sono orrendi da sentire, proprio perché io voglio comunicare con le persone. Ecco, io ho preso proprio uno di questi brani kitsch, se vogliamo. Kitsch è un'altra parola che ritorna spesso nelle teorie di Silvestrov, un brano kitsch che però dimostra, già per come è scritto, la grandezza, perché è una pulizia di scrittura incredibile. È un valzer, però rifatto da Schnittke diventa un'altra cosa. Mi sembra evidente, qua c'è proprio la spartizione con il pianoforte che va avanti in una maniera romantica, facendo questo tempo di valzer a modo suo, e il quartetto d'archi che funge come se fossero dei guastatori, diciamo, di questi disegni melodici splendidi che fa il pianoforte. Dunque, siamo passati di conseguenza dal Medioevo al Barocco, che era stato rappresentato da Michael Nyman. Adesso c'è stato anche la Mitteleuropa, la Vienna rappresentata da questo valzer, e manca di conseguenza il periodo romantico. Infatti ho concepito anche questo mio intervento un po' come una rappresentazione di tutta la storia della musica nell'arco di un quarto d'ora. Un altro musicista russo, anche questo vivente del 47, nato nel 47, che è Rabinovich. Anche qua una musica estremamente difficile da definire, perché Rabinovich è come se chiudesse, facesse una musica come l'anello mancante fra Schubert e Beethoven. Per cui abbiamo questa composizione dove ci sono delle scale lunghissime, bellissime, simili alle scale che usa Schubert nelle composizioni tarde per pianoforte, tipo la 960 e le altre, l'845, eccetera. Al contrario, ci sono degli interventi molto secchi, molto minimali, con una grande energia che ricordano proprio il Beethoven tardo, il Beethoven più sintetico. Ecco, adesso quindi c'è questo brano per piano, per pianoforte solo di Rabinovich, anche di questo ne ascoltiamo pochi minuti e con questo si chiude il mio intervento. Grazie dell'attenzione, grazie di essere stati qua anche in questo pomeriggio, sperando così di non avervi annoiato.